13 settembre 2019. Battiti di luce visibile e raggi X all'unisono da una rapidissima rotola cosmica. Fonte INAF. Osservate emissioni contemporanee di brevissimi impulsi luminosi e di raggi X da una pulsar in rapidissima rotazione. La scoperta, guidata da Alessandro Papitto, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è sorprendente poiché le attuali teorie sulle pulsar non prevedono l'emissione simultanea dei due tipi di radiazione. Per la prima volta un team di ricercatori guidato da Alessandro Papitto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, ha osservato l'emissione contemporanea di impulsi di luce visibile e raggi X proveniente da una pulsar distante da noi circa 4500 anni luce. Una scoperta sorprendente, poiché le attuali teorie che descrivono l'emissione di radiazione di una pulsar del tutto particolare come quella studiata dai ricercatori indicano che i segnali nei raggi X e radio o luminosi dovrebbero essere sfalsati. La scoperta è stata realizzata nell'ambito di una estesa campagna di osservazione di 2 giorni promossa nel 2017 con telescopi da terra e dallo spazio, che ha visto protagonisti il telescopio nazionale Galileo gestito dall'INAF situato nelle isole Canarie ed equipaggiato per l'occasione con il fotometro ottico ad altissima velocità SIFAT, ideato e sviluppato da ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell'INAF e del telescopio Galileo, e il satellite XMM Newton dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Le osservazioni combinate hanno permesso al team di misurare con altissima risoluzione temporale i due tipi di radiazione provenienti dalla pulsar denominata PSRG 1023+0038. PSRG 1023+0038 è ciò che resta di una stella di grande massa giunta alla fine del suo ciclo evolutivo, una stella di neutroni con una densità elevatissima e con un altrettanto intenso campo magnetico. In più ruota su se stessa a un ritmo impressionante, compiendo alcune centinaia di giri ogni secondo, è una pulsar al millisecondo nella classificazione degli addetti ai lavori. Ma le particolarità di questo oggetto celeste non finiscono qui. Studi precedenti avevano dimostrato che la pulsar appartiene a una categoria ancora più peculiare, quella delle cosiddette pulsar al millisecondo transizionali, transitional millisecond pulsar, che alternano due diverse modalità di emissione, raggi X e onde radio. Secondo il modello teorico oggi più accreditato che spiega questo comportamento insolito, l'accrescimento della materia risucchiata da una stella compagna provoca le emissioni di raggi X pulsate, mentre si ritiene che il segnale radio derivi dalla rotazione del campo magnetico della pulsar cannibale. Per passare da un tipo di emissione all'altro, la magnetosfera della pulsar dovrebbe passare da una fase di accrescimento a una di espansione, che la interromperebbe, e i due processi non possono di conseguenza manifestarsi contemporaneamente. PSRG 1023+0038 è la primissima pulsar al millisecondo scoperta con pulsazioni anche nella banda ottica. /2017/10/03/PSRI 1023+0038/ commenta Alessandro Papitto dell'INAF Roma, primo autore dell'articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. È un po' come un faro che insieme a rapidissimi lampi di luce emette in perfetta sincronia anche impulsi di raggi X. Se emessi all'unisono è molto probabile che questi segnali debbano avere una origine comune. Quando abbiamo pianificato le osservazioni abbiamo pensato che la pulsar avrebbe oscillato tra le pulsazioni ottiche e dei raggi X, aggiunge Filippo Ambrosino, sempre dell'INAF, coautore dell'articolo. Ciò significherebbe che il sistema sta cambiando molto rapidamente il suo stato tra le due modalità di emissione. Ma in realtà abbiamo visto che i due tipi di pulsazioni si verificano simultaneamente per decine di minuti, quindi si spengono insieme e tornano di nuovo insieme. Il team ha cercato di spiegare gli impulsi sincronizzati con i modelli attuali, ma senza risultati. Il segnale ottico è troppo luminoso per essere una conseguenza dell'accrescimento di materia, come nel caso degli impulsi a raggi X. Anche i modelli basati sulla rotazione del campo magnetico della pulsar, come quelli che spiegano le pulsazioni radio, non sono stati soddisfacenti. Papitto e collaboratori hanno quindi proposto un nuovo scenario in grado di spiegare i dati. Stiamo osservando qualcosa di completamente diverso dagli altri tipi di pulsar, sottolinea Papitto. Abbiamo pensato che forse la pulsar emetta un forte vento elettromagnetico, che quindi interagisce con il disco di accrescimento attorno al sistema. Quando il vento della pulsar colpisce la materia nel disco di accrescimento, crea un'onda d'urto potentissima che accelera gli elettroni nel vento a velocità estremamente elevate. Gli elettroni interagiscono quindi con il campo magnetico del vento, producendo una potente radiazione di sincrotrone che può essere osservata contemporaneamente nelle bande ottiche e dei raggi X. Pensiamo che questa regione di shock tra il vento della pulsar e il disco di accrescimento si comporti come uno schermo in cui viene depositata energia, spiega il ricercatore. Questa energia viene quindi rapidamente irradiata tutta in una volta, portando all'impulso osservato della radiazione ottica e dei raggi X ad ogni rotazione. A differenza di altre pulsar, il disco di accrescimento non raggiunge la superficie della pulsar, ma viene distrutto dal vento elettromagnetico a circa 100 km di distanza dalla crosta, quindi non contribuisce alla maggior parte dell'emissione di raggi X e alla velocità di rotazione della pulsar, come invece assumono altri modelli. Il nuovo scenario fornisce una possibile spiegazione per gli impulsi simultanei, ma saranno necessari ulteriori dati per convalidare la teoria. Ad esempio, il modello prevede un piccolo ritardo di solo poche centinaia di microsecondi tra il segnale ottico e quello X, che dovrà essere confermato da nuove osservazioni ancora più accurate e tecnicamente assai difficili, che il team di scienziati ha già in programma nell'immediato futuro, grazie allo sviluppo del fotometro SIFAT al Telescopio Nazionale Galileo. 13 settembre 2019. La camera iperbarica degli animali marini. Fonte, Università di Padova. Gli organismi fotosintetizzatori aiutano a far respirare la fauna degli oceani iperriscaldati. Con il riscaldamento degli oceani causato dal cambiamento climatico, agli animali marini serve più ossigeno disciolto in acqua per sostenere il proprio metabolismo accelerato dal calore ed evitare ripercussioni fisiologiche. A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che l'ossigeno è meno solubile nell'acqua calda e quindi la sua disponibilità per gli organismi acquatici diminuisce. Lo studio svolto nel Mar Rosso in una collaborazione fra l'Università di Padova e la King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, dell'Arabia Saudita e pubblicato su Science Advances ha però dimostrato come la presenza di piante e altri organismi fotosintetizzatori sia in grado di soddisfare questa crescente domanda di ossigeno, aumentando nettamente la tolleranza degli organismi marini al calore. I ricercatori hanno monitorato per un anno la temperatura dell'acqua e la concentrazione di ossigeno disciolto con misure automatiche ad altissima frequenza ogni 5 minuti in una foresta di mangrovie, una laguna ricoperta di piante acquatiche marine fanerogame e una barriera corallina costiera. I nostri dati mostrano che i livelli di ossigeno disciolto fluttuano fortemente nell'acqua del Mar Rosso, raggiungendo l'iperossigenazione durante le ore più calde del giorno. L'ossigeno disciolto può anche essere pari al 200-250% della concentrazione di saturazione, un valore enorme, dice Alberto Barausse, ricercatore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Questo eccesso di ossigeno è prodotto dagli organismi fotosintetizzatori e trasforma l'acqua nell'equivalente di una camera iperbarica nelle ore più calde. Il passo successivo dello studio afferma Folco Giomi, ricercatore ospite al KAUST con un trascorso anche all'Ateneo Patavino, è stato ricreare in laboratorio queste condizioni ambientali per testare l'effetto dei cambiamenti di temperatura e ossigeno sulla fisiologia di granchi, cetrioli di mare, stelle marine, bivalvi e pesci. Il risultato degli esperimenti in acquario, continua Giomi, è stato sorprendente. Gli animali esposti ad acqua ricca di ossigeno durante il giorno sono molto più resistenti allo stress termico, ad esempio sono in grado di sopravvivere a ondate di calore con temperature fino a 4 gradi centigradi maggiori rispetto ad animali nell'acqua con il livello di ossigeno che si ha in assenza di fotosintesi. Inoltre, conclude Giomi, l'acqua iperossigenata permette agli animali di sostenere un metabolismo migliore persino di notte quando i livelli di ossigeno disciolto scendono naturalmente. Questo studio sottolinea l'importanza di proteggere e ripristinare ambienti costieri in pericolo come le praterie di fanerogame, le foreste di mangrovie e le barriere coralline, la cui flora acquatica è fondamentale per proteggere gli altri organismi marini dal riscaldamento globale. 12 settembre 2019. C'è dell'acqua su un esopianeta di tipo terrestre. K2-18b è grande il doppio della Terra e ha un'atmosfera ricca di vapore acqueo scoperto grazie a dati registrati dal telescopio spaziale Hubble. Ha una composizione rocciosa e orbita all'interno della cosiddetta zona abitabile, in cui cioè le temperature sulla sua superficie permettono la presenza di acqua liquida. Ma K2-18b, identificato per la prima volta nel 2015 dalla missione Kepler della NASA, verrà ricordato come il primo pianeta extrasolare in cui è stata rilevata un'atmosfera ricca di vapore acqueo. Lo ha scoperto, grazie al telescopio spaziale Hubble, un gruppo di astronomi dell'University College London, di cui fa parte anche la cacciatrice di esopianeti italiana Giovanna Tinetti. Diventano così sempre più complete e raffinate le conoscenze sulle condizioni atmosferiche dei pianeti al di fuori dal sistema solare che potrebbero potenzialmente ospitare forme di vita. Meglio della Terra di René Keller la scoperta di un'atmosfera con vapore acqueo su K2-18b, descritta in un articolo pubblicato su Nature Astronomy a prima firma Angelos Xeras, corona un decennio circa di osservazioni effettuate da Terra e dallo spazio che hanno documentato che l'acqua è uno dei componenti principali delle calde atmosfere dei grandi pianeti extrasolari di tipo gassoso. Nel caso dei pianeti di tipo terrestre la situazione era completamente diversa. Per questi pianeti più piccoli e relativamente freddi, fino ad alcuni anni fa era molto arduo rilevare la presenza dei diversi composti chimici che si trovano in atmosfera. Le possibilità per planetologi e astronomi sono cambiate da quando i dati registrati dalla Wide Field Camera 3, montata a bordo del telescopio Hubble, in combinazione con altre tecniche osservative, hanno permesso di caratterizzare almeno la composizione atmosferica delle superterre. Si tratta di pianeti extrasolari di tipo roccioso, da 2 a 10 volte più massicci della Terra, che si situano a metà strada tra i pianeti rocciosi di dimensioni paragonabili a quelle terrestri e i giganti gassosi come Urano e Nettuno. Xeras e colleghi, autori dello studio, hanno analizzato i dati della Wide Field Camera 3 disponibili per K2-18b, che orbita intorno a una stella nana indicata con la sigla K2-18, distante da noi circa 111 anni luce nella costellazione del Leone. Le informazioni preliminari sembravano promettenti. Le osservazioni della missione Kepler hanno mostrato che K2-18b è un pianeta di tipo roccioso, con un raggio 2,2 volte quello terrestre e una massa 8 volte quella del nostro pianeta. I dati orbitali indicano che questa superterra orbita nella zona abitabile di K2-18. La sua temperatura superficiale varia tra meno 70 e 50 gradi Celsius ed è compatibile con la presenza di acqua liquida. Le analisi effettuate da Xeras e colleghi indicano la presenza nella sua atmosfera di vapor d'acqua e anche di una significativa quantità di idrogeno. Secondo i modelli, l'acqua potrebbe costituire fino al 50% dell'atmosfera, anche se per ora non è possibile determinare la composizione atmosferica precisa. I ricercatori sottolineano che K2-18b offre un'opportunità senza precedenti di ottenere informazioni sulla composizione e sul clima dei pianeti nelle zone abitabili.